cane, insicurezza cronica. Se si presenta uno di questi sintomi, consultare un vero medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per qualunque approfondimento, ascoltare dopo un segnale acustico.
Io adoro soltanto il ho voglia di banane, cioè,
ma vabbè, a me come effetto collaterale sembra ottimo, devo dire.
È bellissimo. Comunque, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
qua
Emily.
Abbiamo Stefano e me, esatto. Ai voi, per il nostro consueto ormai appuntamento con i dottori nessuni.
Sempre su R18, naturalmente ci state ascoltando.
Saluto dalle nostre metafrequenze. E come sempre, che cosa succede? Beh, intanto facciamoci un po' di falli nostri.
Esatto, esatto, i nostri.
Ok, quindi
la nostra bella rubrica.
Bravissimo. Che cosa abbiamo fatto questa settimana? Che hai combinato?
Questa settimana è stata per me un delirio per tante determinate cose, soprattutto perché la cosa divertente che ti voglio raccontare.
Vai.
È, allora, se io ti dicessi: Emily, ti faccio uno shooting fotografico.
Scusami, per me già fa ridere. Vabbè. Ti faccio uno shooting, potrebbe voler dire mille cose.
Vabbè, ti faccio uno shooting fotografico.
Così, no filter.
No, sei dentro questa associazione. Ti faccio uno shooting fotografico.
Ok, fammi lo shooting.
Ok, tu come ti aspetti lo shooting? Che saremo in uno studio, giusto?
Sì, certo. Cioè, o comunque con un qualcosa, con un, diciamo, un connotato professionale.
Ero all'aperto.
No, questo ci può stare.
Però te lo dice. Però te
sì,
lo
certo. Fotografo.
Ero con un trolley che mi fanno: ma lì ci sono i cambi? E lì mi sono inventato la scusa: no, ho dormito qua da un amico il giorno prima, perché avevo un trolley pieno di cambi, perché avevo detto
senza sapere dove farli. Mi sembra corretto. Allora, ragazzi, questo è un appello per tutti. Se doveste mai trovarvi in una situazione di questo genere,
avvisate che siete all'aperto, perché inizia comunque a fare freschino.
No,
comunque.
O comunque portate. Io posso dirti una cosa?
Dimmi.
Io me ne sarei sbattuta altamente le
palle.
Ma sì, ma a quel punto c'è. Allora, intanto c'è la giustificazione con un tizio che te fa le foto. Quindi voglio dire.
No, ma poi
strano non può
gratis,
essere.
Va benissimo. Ma la questione è: penso, vedi che ci sono altre tre persone. Vabbè, ognuno avrà le sue foto. No, foto di gruppo. Hai presente quelli tipo dei libri di, che ne so, di inglese, che c'è l'afroamericano che abbraccia
mia,
il cinese.
Mamma mia, che sono le stesse foto da 70 anni.
Non cambiano
no,
mai.
Ma sul mio libro di inglese c'era un tizio che aveva ancora il doppio petto, e una tizia con ancora la piumetta anni 20 in fronte.
E già c'era comunque il tutti quanti, perché c'era il cinese, c'era l'asiatico, c'erano tutti, quindi.
Sì. Almeno quello. Comunque devo dire che i libri d'inglese erano inclusivi.
Esatto.
Su questo non si può dire niente.
Però questa è stata la mia bellissima domenica pomeriggio.
Mamma mia, posso dirti, la prossima volta chiamami. Guarda, ti svolto la domenica.
Ero a Torino, che poi è una cosa divertente.
Una merda, quest'uomo è una merda. Viene a Torino, si fa fare lo shooting mezzo nudo in mezzo ai campi e non mi dice niente. Fammi vedere come ti vergogni. Ragazzi, lo sta facendo benissimo. Si vede che sei un attore.
Proprio vergogna.
E invece, guarda, allora devo dire che il punto più alto della tua settimana di base è il lunedì. Esatto. Con l'aperitivo.
Beh, no, dai, la cosa divertente è stato il sabato. Dovevo scegliere fra due compleanni: uno a Torino e uno a Milano.
E quale hai scelto?
Ho dovuto scegliere il compleanno a Milano, perché era una mia amica che speravo che finisse la serata in un diverso modo. No, sto scherzando.
Vergognati male. Amica, se ci stai ascoltando, la prossima volta dagliela.
Esatto.
Facciamo prima, ti prego.
Esatto.
Almeno non si sente in dovere di venire al tuo compleanno.
Esatto.
Che comunque posso dire, ragazzi, evitate di imporre alla gente feste di compleanno, matrimoni, battesimi. Fatevi fatti vostri.
No, più che altro ti posso dire, allora, a me va bene dove la vuoi fare, ma l'ha fatta in zona Moscova.
Vergognati.
Moscova. Quindi vuol dire parcheggio zero.
Vergognati.
Per fortuna eravamo in tre. Abbiamo fatto parcheggio a pagamento, 8 euro all'ora.
Cosa, scusa?
37 euro.
A Moscova. Bello.
Cioè, io ho detto, la prossima volta va bene qualsiasi posto, ma ampio parcheggio gratuito.
No, più che altro, se no, prevedi il fatto che ci sia. Beh, oddio, dai, Moscova è anche raggiungibile con i mezzi di trasporto.
Sì, però sai come si finisce sempre la serata,
certo.
Si finisce dopo l'una e così via. Però
certo,
poi ci
certo.
siamo resi conti, io e gli altri due accompagnatori, che abbiamo abbiamo superato i 30 e quindi già alle 10 eravamo così, che ore sono? Minchia, sono le 10, sono già stanco.
Guarda, questo a me succedeva anche a 20 anni.
Ok, perfetto.
Con l'unica differenza che invece che 4 gin tonic me ne bastava uno per ripigliare la serata. Quindi adesso dopo il quarto forse do di nuovo cenni di vita.
Perfetto.
Prima no, morta. Ma a proposito di feste e di gente che ti invita a feste, ecco, per me quelli sono. Cacciamo fuori il tema di oggi.
Ok, no, perché uno pensa ci stiamo avvicinando ad Halloween e l'argomento sarà Halloween.
Ah, raga, diteci cosa fate ad Halloween,
esatto,
vi prego.
Esatto.
Cioè, io vado per una festa di drag.
Bello.
A Torino. Sì, io vado per una festa di drag.
In qualche modo in particolare?
Allora, credo di no, okay. Ma solo perché non ho voglia.
Ok.
Cioè, e la mia non è snobismo, ma è pigrizia, raga.
Beh,
non
c'è un mio amico che va a una festa fighissima, sono in 5, si vestono dalla Scooby-Doo Gang.
Bello,
cioè,
bello. Chi è che fa Scooby?
È una mia amica.
Grande.
Okay,
grande,
chiaro.
amica di Stefano, ti voglio molto bene.
Perché la poi fa Fred e Daphne che stanno insieme.
Perché stavano insieme?
Beh,
a me
dai,
sembravano solo molto scoparecci.
No, dai,
cioè,
al film si vede anche il
sì,
famoso
però,
live action.
Però mi sembra molto, non lo so, molto libertaria,
sì,
la cosa.
Dai,
cioè,
dai,
molto tipo che un po' dove coio coio, no?
Però l'argomento di oggi, Emily, lo vuoi dire tu?
No, guarda, io non me la sento. Però per me pertiene tantissimo, ripeto. Intanto alla relazione tra Fred e Daphne, che insomma, voglio dire, avevano capito molto poco dalla vita, secondo me, se stavano insieme.
No,
seconda cosa poi, alla gente che appunto ti invita alle feste quando tu è chiaro che non hai voglia di andarci.
No, per niente.
E quindi ti prego, dillo tu.
Allora, l'argomento di oggi è, quando l'abbiamo scelto, che poi l'abbiamo scelto in macchina naturalmente lunedì scorso.
Sì.
È alla fine, perché mi è venuto in mente, per delle situazioni che non dirò naturalmente oggi, perché non lo voglio, non lo faccio, sarebbe da cattivo, ma sono i casi umani.
Ecco, un tema assolutamente caldissimo, credo, nel senso che questa parola ce l'abbiamo in bocca tutti, ce l'abbiamo in bocca tanto e ce l'abbiamo in bocca a sproposito. Non pensare male solo perché ho detto ce l'abbiamo in bocca così tante volte all'interno della stessa frase.
Scusa, sono stato cresciuto in una scuola di Baggio.
Beviti un sorso di birra, va. Ah, tra l'altro vi volevo dire che se sentite dello spatatinamento,
esatto,
o dell'abbeverezzamento, perché ce l'abbiamo,
comunque,
ce l'aperitivo.
Ti ricordi la prima episodio, noi abbiamo detto l'aperitivo, noi siamo in, sì, orario aperitivo e ci facciamo l'aperitivo.
Un aperitivo lungo, dovremo farlo di una settimana praticamente, per quanto mi riguarda, dopo lunedì. Però comunque, casi umani e casi umani siano.
Esatto, perché alla fine i casi umani sono sempre, come hai detto, un po' sulla bocca di tutti, perché tutti abbiamo magari quell'amico che può essere classificato un po' un caso umano, o che ti dice no, non sai, sono uscito con un caso umano. Però appunto c'è tanto da dire appunto su
Io
questo.
Io parto già subito con una riflessione che vi butto lì. Cioè, se tutti quanti stiamo incontrando casi umani, ma vi è venuto in mente
che
così
il caso,
per dire,
umano,
che il caso umano siete voi? Cioè, per dire, domandone.
Questo l'ha detto una mia amica quando gli ho detto sto uscendo solo con casi umani. Ma Stefano, non è che il caso umano sei tu?
Se il minimo comune denominatore sei tu, figlio mio, magari,
forse c'ha ragione la mia amica.
L'amica tua non ha torto.
Però anche siamo in una generazione, secondo me, in cui questa parola è...
Sì, è usata appunto
molto,
anche a sproposito, secondo me, perché appunto nessuno si mette quasi mai in discussione pensando di essere per l'appunto il caso umano, ma così come dicevamo anche della tossicità.
Però ne parliamo comunque, direi, fra poco. E infatti adesso secondo me ci ascoltiamo una canzone che è stata un po' un priori di casi umani, con Ambra Angiolini.
Yeah, e andiamo. A tra poco.
Ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio. Perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, pum, sei caduto giù. Appartengo, io ci tengo, e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come Bisogna dirci tutto fra di noi e a tutti gli altri poi non li diremo mai. E adesso giura. Adesso giura. Adesso giura sopra il mio diario, dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più. Appartengo io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni, prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido 100.000 volte a sera, ma disperato. Ed io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Beh, giura, giura.
E giura, io direi, appunto, perché c'è il finale di Ambra con Giura. Cioè, tu immaginati, guarda quel video, poi
io ho ancora i brividi. Io ho ancora veramente
perché
i brividoni.
In tutto questo, Emily non sapeva che Ambra Angiolini ha fatto X Factor come giudice, naturalmente, e nella serata finale dove tutti cantavano una canzone. E tu dici,
ma volesse Dio, ma proprio questa schifezza doveva cantare.
Ma lei che cazzo altro ha cantato, scusa, nella vita?
Non lo so, però, cioè, piuttosto...
Cioè, o cantava una canzone dell'ex marito...
Ma no, ma fai un remake di una canzone dello Zecchino d'Oro, ti supplico.
Ti giuro, vedevi lei che faceva... E adesso giura.
Salutiamo Ambra Angiolini che ci sta ascoltando. Ti si vuole bene,
ma assolutamente.
Per questo non tanto, per questo un po' meno.
Ma se vuole venire qua,
No, però questa cosa veramente no. Diciamo che comunque ha dei meriti anche lei. Evitiamo di fare quella scena tipo vieni qua solo perché sei buona.
No,
sicuramente
no,
ha
no,
dei meriti X-Factor, anche lei.
Perché X Factor, scusa, allora perché l'ha chiamata?
Guarda, io non ho idea delle dinamiche di X Factor, quali possano essere. Sono genuinamente ignorante in questo senso, non perché io sia snob, ma semplicemente perché non saprei, credo
non
di...
guardi X Factor.
Non lo
tu
faccio.
Sei una delle poche che non guarda X Factor.
Raga, mi guardo ogni tanto i bootcamp perché ci sono dei soggetti veramente per
lì,
i casi umani che però mi inteneriscono tanto e vorrei tipo aprire una comunità di gente rifiutata da X Factor.
Io sai cosa apprezzo di questi casi umani che soprattutto vanno a X Factor? È il fatto che loro ci vanno con il coraggio di dire ma io so cantare, non c'è nessun problema.
Beh,
io però adoravo, senza nulla da togliere a Giorgia, che Giorgia è meravigliosa, Cattelan come gli stava di fianco, cioè si vedeva che il prendeva per il culo ma non lo vedevano gli altri, dicevano no io ci credo, sei in grado, sono i giudici che non capiscono, no tu sei un grado, e ha fatto schifo. Ma come fai?
Vabbè, però posso dire una cosa. Intanto è molto bello quando la gente crede in se stessa.
Sì.
Ora, per quanto mi riguarda, è un problema molto più genitoriale che altro. Cioè, sono i genitori che da bambino ti dicono tu puoi fare tutto nella vita. In realtà, ma diteglielo a sti figli che la vita fa schifo. Ma abituateli, vi prego.
Cioè...
Che nessuno li aiuterà mai. Che non ci avranno mai il calcio nel culo. Perché comunque non siamo tutti figli di Berlusconi. Quindi, oggettivamente, le strade spianate
non
ce l'ha.
Beh, molte ragazze dicono che sono figlie.
Ma anche io vorrei, posso dirlo, con tutto il bene che voglio al mio babbo, però insomma
basta come dici, mi consenta e capisci
e consenti la parentela.
Esatto.
Ma a proposito di casi umani, ecco. Non a cade, scusate se cade mentre parliamo di Berlusconi,
esatto.
Però
no,
a proposito
dai.
Di casi umani,
no.
Qual è invece l'argomento, il caso umano
il
che
caso
ci
umano.
Hai portato tu oggi?
Allora, io ho pensato, quando cerco casi umani, cosa si trova? Innanzitutto ho cercato proprio, fatto la ricerca, casi umani, e correlata mi è uscita i serial killer, quindi non
che
so
caso.
Che caso. Però ho cercato la definizione che voglio leggerti naturalmente.
Sì, ti ringrazio, la vorrei sapere più della mia stessa vita.
Sono diversi in quattro categorie, adesso ti dico. Definizione: si riferisce a persone o situazioni con comportamenti particolari, difficili da comprendere o considerate al di fuori della norma. Che qua c'è da dire che cos'è normale.
Ma infatti mi sembra comunque democristiano quanto solo già ChatGPT può esserlo, cioè proprio
però,
a quel taglio lì.
Continua, norma sociale solamente viene usata magari in tono o ironico, perché è il mio caso umano, o dispregiativo, come in quindi insulto,
certo.
In particolare in contesti relazionali o sociali. E questa è la definizione che ChatGPT ci ha assolutamente...
Salutiamo ChatGPT, mio è un lui in tutto questo.
Okay,
così però... lo posso trattare male senza sentirmi in colpa.
Però ci sono anche le caratteristiche dei casi umani.
Azz, però, vai.
Le caratteristiche, difficoltà nelle relazioni.
E questa io la spunto intanto dal mio piccolo canapè.
Ok. Tendono a instaurare legami complicati, naturalmente, malsani o disfunzionali, che portano però spesso a dire frasi come attraggo solo casi umani.
Certo.
È ok. Poi c'è l'inadeguatezza, sociale, quindi
okay.
Manifestano una certa inettitudine o difficoltà ad adattarsi alle convenzioni sociali, rendendosi comunque un caso da studiare per le loro tendenze.
Ok.
Ok, ci può stare. Però ci sono anche i comportamenti strani o irritanti. Possono essere persone confuse, indecise, prive di tatto, manipolatrici o semplicemente sfortunate. Qua
vabbè,
mi ritrovo.
Qua io invece ho altri...
altri casi umani.
Secondo me la sfortuna esiste su larga scala.
Oh, quello sì. Incapacità di gestire la vita. E questa è proprio la fine.
E questo, già, ecco, è già quello che io posso chiamare sfortuna in un contesto medio borghese come quello nostro.
Ma senti qua, a volte l'espressione indica una persona disorganizzata o che sembra non riuscire a controllare gli eventi della propria vita. E in tutto questo ho pensato Sheldon Cooper di Big Bang Theory.
Certo, che mi sembra comunque molto molto puntuale. Io però sfido comunque anche i nostri ascoltatori a non identificarsi in almeno una di queste caratteristiche, perché cavolo, sono a parte che sono talmente generiche, giustamente, che lasciano lo spazio alla identificazione personale. Seconda cosa, poi appunto Sheldon Cooper le incarna perfettamente e noi gli vogliamo
cose.
Molto bene,
certo,
quindi
però però appunto
il connotato dispregiativo viene un pochino meno.
Sì, però pensa, Sheldon Cooper può essere classificato caso umano per determinate cose. Perché? Cosa mi fa ridere? Sheldon Cooper, quando naturalmente pensi a... vede che magari Leonard, soprattutto alle prime stagioni, sta male per colpa di Penny, perché è sempre colpa di una ragazza in caso dell'uomo. E lui gli fa: stai male? Tieni tazza calda. E lui: perché? Perché c'è scritto che quando uno sta male qualcosa di caldo.
No, non c'è scritto, gliel'ha insegnato mamma.
Ok, però c'è l'empatia, c'è il dire: senti Leonard, che cosa c'è? Cosa non va? Senti, raccontami un po'. Lui invece no: stai male? Pat pat.
Allora, intanto io difendo il diritto di Sheldon a farsi un paio di cazzi suoi. Scusatemi. E poi posso dire un'altra cosa? Cioè, Leonard comunque è una lagna. Ma ragazzi, sì, io difendo il diritto di Sheldon Cooper di non avere empatia nei confronti di uno che comunque si lamenta.
Certo.
Perché non è suo compito ascoltare tutta la lamentazio di quest'uomo.
Hai ragione.
Per me è molto più caso umano Leonard.
Ok, uno che quindi cerca sempre la bella ragazza, ma è che è uno sfigato.
No, in realtà non è tanto per quello. Più che altro è, sta nella sua insicurezza, per me, il fatto di essere caso umano. Cioè comunque Sheldon è saldo ed è sicuro nelle sue inclinazioni folli. Ok? Puoi accettarle o non puoi accettarle,
no.
In realtà,
certo,
il fatto che lui non si preoccupi lo rende caso umano solamente alle persone con le quali anzi, lo rende caso umano agli occhi delle persone che vogliono entrare in contatto con lui, perché lui se ne fotte, fondamentalmente.
No, in effetti, che poi anche io qua tolgo una, sdoganiamo una cosa. I sfigati, come ci fanno capire in Big Bang Theory, non possono stare con Penny. O se stanno, no, perché tanto è una serie. Non è vero, perché tu mi guardi, io non sono Brad Pitt, lo dico chiaramente, non sono George Clooney.
Infatti si chiama Stefano.
Esatto, però sono stato con una modella.
Boom bitches.
È qua proprio da fare il microfono.
Non
Karen,
può droppare
no.
il microfono perché è suo. Esatto. Quindi non lo può fare.
Esatto.
Però l'avrebbe fatto, raga. Sì, ce l'aveva negli occhi.
Proprio boom.
Se avessi un cappello me lo toglierei.
Chapeau.
Se avessi un colletto me lo tirerei. Eventualmente non lo so. Bravo.
No, però appunto casi umani alla fine è una definizione. Comunque adesso ho letto quello che naturalmente ChatGPT ci ha raccontato. Però appunto è un'espressione particolare, perché alla fine qual è la soglia del caso umano? Quello che è normale per una persona non è normale per un'altra. Però se in un contesto di
socialità, per l'appunto,
mettiamo caso, come abbiamo detto nella puntata scorsa, appunto abbiamo parlato di I Met Your Mother.
Sì, certo.
Lui non è un caso umano che il primo appuntamento, Ted, guarda Robin, mi sono innamorato di te.
No, stai disagiato come cioè stai messo come il Catania, figlio mio, ma è evidente questa cosa. Però il principio, secondo me, è un po' legato proprio all'uso della socialità che si vuole fare. Se ti importa o se non ti importa, a questo punto puoi anche decidere se forse appunto il caso umano sei tu o meno. Diciamo che forse le serie non sono l'esempio migliore per poter parlare di questo argomento, perché sono... ecco, anzi no, forse sono proprio l'esempio migliore, perché paradossalmente tu puoi trovare un caso umano in qualunque tipo di personaggio di ogni serie, perché sono costruiti su contraddizioni, sono costruiti proprio per essere umani, per l'appunto, e dei casi, nel senso che perché loro e tu no. No?
Sì, in effetti.
Cioè la loro storia.
In effetti, poi dimmi tu se sbaglio, molti artisti, anche alcuni, quello è un caso particolare, un po' un caso umano, anche sugli artisti, perché sono più stravaganti. Però potremmo dire anche, adesso l'esempio che mi sta venendo proprio in questo momento, infatti stai dicendo, dove vuoi arrivare, Stefano?
Vai.
Picasso. Quando ha inventato il cubismo? Caso umano?
Ma no, genio universalmente riconosciuto a un certo punto.
A un certo punto, ma all'inizio?
Ma quasi subito in realtà, cioè comunque Picasso non se l'è passata male.
No,
diciamo
no.
che tra un Picasso e un Van Gogh.
Van Gogh, poverino, uno che si taglia l'orecchio.
Darei un po' un abbraccio a Van Gogh e lo manda all'amico suo, chiaramente,
esatto.
Certo.
Però
sì.
La soglia è lì.
Ma la soglia è lì proprio perché rompi effettivamente uno schema. Secondo me, ripeto, la questione è molto legata a quanto ti importa di stare all'interno di una dinamica sociale, relazionale con le altre persone. Perché di fatto, se tu ti isoli, ok, poniamo il caso, se tu, poniamo il caso umano, tu sei un caso umano che vive sulla vetta più alta della catena montuosa più alta dell'universo.
Ok.
Come fai a dire di essere un caso umano? Cioè, se non hai un controaltare. Tu hai mai trovato dei casi umani nella tua vita?
A voglia. Cioè, però non so se classificarmi caso umano io o con chi sono uscito. Però su determinate situazioni io però ho trovato, mi hanno detto, caso umano quella persona. Perché ne ho parlato con delle persone, magari tipo ecco, questo lo posso dire. Però non è un'offesa.
Dai, raccontaci un po' di cazzi tuoi.
Non è un'offesa per la ragazza con cui sono uscito. Non è un'offesa.
Che salutiamo
naturalmente. Che non si è fatta più sentire, bastarda. No.
Ecco, chi fa ghosting, secondo me, comunque un po' di girone infernale dei casi umani se lo merita.
Però lei, ci vediamo, ci incontriamo, beviamo. Non ha legato la bici. Secondo te quando siamo usciti c'era ancora la bici?
Non ci credo.
E una mia amica mi fa ste spiattela di uscire con questo, perché è un caso umano.
Cioè, ancora che non ti lega il palo e sparisci anche tu.
Non
a un certo
ha
punto.
Legato la bici, perché fa no, ma io non la leggo mai. Senza offesa.
Beh, no, io non è che la definisco caso umano, la definisco una con molta fiducia nei confronti dell'umanità. Tesoro, lega le bici, ti prego. Se sei all'ascolto, ma lega le bici. nessuno te la lascia lì.
No, per niente.
Vabbè, poi alla fine l'hai accompagnata a casa.
No, ma mi sono sentito talmente in colpa che io ho detto: ma hai bisogno di un passaggio, hai bisogno... Ma te lo do, cioè cavolo, non, cioè, mi sentivo in colpa io. Che poi l'abbiamo provata a cercare la bici. No, l'abbiamo trovata.
Ma chiaramente, ma io mica aspettava voi.
Però poi lei non si è fatta più sentire, abbiamo fatto ghosting. Allora ti definisco un caso umano, cavolo.
No, più che altro secondo me aveva pensato che tu le avessi rubato la bici. Però
io? Cosa faccio?
Però questo è io direi che Sheldon Cooper mi sembra un ottimo esempio comunque per quanto riguarda la casumanità.
Sì.
È un genio e come tutti i geni per forza di cose
sono casi umani.
Sì, non può essere inserito all'interno di un tessuto sociale che condivide le pulsioni più banali, chiaramente. Quindi non è tanto che lui sia un caso umano e che viene percepito come tale. Lo salutiamo. Io voglio
salutiamo
molto bene
Sheldon.
A Sheldon Cooper in tutto ciò. Non so se si è capito.
E in tutto questo ascoltiamo un'altra nostra canzone, sempre che parla un po' di casi umani, naturalmente.
Vai.
Must be something in the way I feel that she don't want me to feel. Starship bears a cut me. I don't care, you see. So what if I bleed? Show what is now real.
Radio R18 e ti senti a casa.
Allora, noi stavamo parlando di sempre casi umani per chi si è connesso per naturalmente adesso.
Sì, bentornati qua sulle metafrequenze della nostra radio R18. Qua siamo i dottori nessuni, esatto. Quelli che nessuno vuole e chissà perché,
ascolta,
chissà
no.
Perché, cioè noi siamo comunque i primi casi umani di questo programma, fine.
Questo programma è un caso umano.
Questo programma è un caso radiofonico, esatto. È un caso che siamo qua, è un caso in generale. Però un po' chi se ne frega.
Emily, però raccontaci tu del caso umano.
Allora, trovo molto puntuale quello che hai detto all'inizio, e cioè che effettivamente i casi umani siano assolutamente assoggettabili, associabili ai serial killer. E volevo leggervi una cosa. Volevo leggervi la storia di una delle sette più strane, più sanguinolente del mondo. Della storia, delle sette per l'appunto. Sto traendo questo racconto da Storie di culto, che è un libro di J.V. Walker, le 37 più incredibili ed estreme del mondo. E vi parlerò, ma proprio perché c'è tutto quello che connota, che può connotare un caso umano, dei Los Narcosatanicos di Matamoros.
Prego, Emily. Cioè, no, infatti quando mi hai detto questa cosa ho detto no, voglio sapere.
Guarda, allora, il 13 marzo del 1989, quando il 21enne Mark Kilroy scomparve nella città di confine di Matamoros, in Messico, le autorità non seppero cosa pensare. Come altri universitari, durante le vacanze di primavera, il famoso spring break per chi è avvezzo, mm-hmm. gli studenti di medicina della University of Texas avevano attraversato il ponte tra Brownsville, Texas, e la città gemella sulla sponda opposta del Rio Grande. Kilroy aveva accompagnato tre amici in una breve gita a Matamoros e se l'era insomma spassata con alcolici e ragazze nei locali della calle Alvaro Obregón, che è una calle nota per il divertimento che offre. I tre amici erano rientrati a Brownsville senza Kilroy, presumendo ovviamente, no, erano comunque gli anni 80, okay. A bordo dei 90, che fosse già tornato per conto suo e che sarebbe tornato in seguito. Spesso chi scompariva a Matamoros veniva ritrovato in ospedale con un grosso mal di testa, oppure su una sponda del fiume o anche sull'altra, cioè insomma non era così inusuale. Naturalmente era sempre possibile che accadesse il peggio, cioè che la persona scomparsa fosse rimasta vittima di un crimine o rapita o uccisa. Tuttavia le autorità non immaginavano che in questo caso fosse accaduto proprio appunto il peggio del peggio. Okay. Infatti Kilroy era stato, non era morto e basta, ma? Era stato sacrificato durante un rituale da una setta che i media messicani avrebbero poi battezzato per l'appunto Los Narcosatanicos, è difficilissimo da dire, e cioè i narco satanisti, cioè okay. Proprio visto che appunto si tratta di droga e magia, e subito droga e magia Johnny. Per chi seguiva questo cartone
animato, quasi Johnny mi è piaciuta.
Sì. Quindi cosa succede? Che intraprendono una vasta ricerca per ritrovare Kilroy, e chiaramente i suoi genitori offrono una ricompensa di $15,000. Decine di migliaia di volantini vengono stampati e distribuiti. I poliziotti e i politici di Brownsville e di Matamoros si impegnano a raccogliere tutte le informazioni possibili. La polizia a un certo punto ipotizza ipnotizza un amico di Kilroy nel tentativo di scoprire indizi utili. Chiaramente l'attenzione suscitata fu tale che se ne occupò addirittura, non so se sapete, se conoscete il programma America's Most Wanted, se ne occupano pure loro. Alla fine Kilroy fu ritrovato. E voi direte, ma perché? Per queste iniziative? No. Semplicemente un corriere della droga in aprile,
okay.
Un 22enne di nome Serafin Hernandez Garcia tentò di fuggire a un posto di blocco dalla polizia e senza volerlo condusse le autorità al ranch Santa Elena, circa 30 km a ovest di Matamoros.
Cioè lui ha cercato di scappare.
Esatto, e li ha portati proprio lì, dove c'erano tipo 8.000 vittime.
Genio.
Infatti, era intanto vabbè, questo ranch era un centro di contrabbando di stupefacenti della famiglia Hernandez, che in passato aveva gestito un impero della droga, secondo il comandante della Polizia Giudiziaria Federale di Matamoros. Infatti questo impero si estendeva dal Messico al Michigan, per rendere l'idea. La polizia poi non tarda chiaramente intanto a scoprire 30 kg di marijuana nella proprietà. 30 kg, raga, sono tanti. Poi sì, per caso o per procedura, non si sa per quale motivo, un agente mostra una fotografia di Kilroy al custode del ranch, che ammette di averlo visto e indica agli agenti una delle numerose baracche del ranch nei pressi della quale l'odore della composizione era insopportabile. Cioè c'era proprio odore di cadavere. E là i poliziotti infatti scoprono delle fosse poco profonde in cui erano state sepolte 15 vittime assassinate in vari modi, con armi da fuoco da taglio, impiccate, bruciate e tanto tanto altro. Perché raga, diciamo che non gli mancava la fantasia a questi. Per niente.
Questo è Art Attack.
Questo è un Art Attack. Tutte infatti erano state mutilate, erano prive degli occhi, dei testicoli, del cuore e di altre parti del corpo. Raga, mi dispiace se siete in diretta nel podcast.
Che state mangiando.
Nel podcast vi dirò di skippare. Kilroy era tra di loro e gli erano stati asportati la colonna vertebrale, il cervello, e aveva una ferita di macete alla nuca e le gambe amputate alle ginocchia. Si scoprì che la baracca era una sorta di tempio che conteneva calderoni metallici pieni di capigliature, cervelli umani, animali morti, candele, altari imbrattati di sangue. C'era un bidone per bollire le vittime o comunque vabbè quello che ne restava. Quello che era evidente erano i resti di rituali oscuri e sanguinosi, perché comunque cioè, diciamo che fanno parte della cultura del posto, ed erano così sconvolgenti che hanno dovuto chiamare un curandero, cioè un guaritore locale, per benedire il luogo. In seguito fu appurato che appunto quel tempio era utilizzato da una setta guidata da un individuo soprannominato El Padrino. Raga, questo mi fa molto ridere.
Quindi parlavo con il cotone in bocca.
Sì, ma non è solo questo, non è solo il soprannome che mi fa ridere. Quello che mi fa ancora più ridere è il suo nome. Perché cioè? Minchia, si chiama Adolfo De Jesus Costanzo. Io ti giuro, ti giuro.
Uno è un grandissimo dittatore che ha sterminato tutto. E l'altro era solo un uomo con i baffi. No!
Però quello che voglio dire è che comunque c'è due casi umani nel nome. Cazzo, ti segnano a vita, secondo me. Cioè, Adolfo De Jesus Costanzo.
Cioè, sei un salvatore, sei un dittatore e sei uno che apre Maria, apre la vostra.
No, ma io veramente ero veramente un po' allibita dal nome. Comunque, Costanzo, che non fu trovato al ranch. Costanzo era nato a Miami, in Florida, nel novembre del 62. E adesso capiamo un pochino perché effettivamente ci si erge anche un po' in difesa dei casi umani, perché non è sempre solo colpa loro. In questo caso lui le aveva tutte, cioè gli issues possibili ce li aveva tutti.
Okay.
Sua madre Delia era una rifugiata cubana di 15 anni.
Okay.
Mentre il babbo, il papà se n'era andato lasciandoli da soli, quindi pure la ferita dell'abbandono.
Bello.
Al pari della nonna di Costanzo, quindi della mamma, Delia era una santera, cioè una sacerdotessa della santeria. Secondo la Commissione degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale, la santeria deriva dalla cultura di un popolo dell'Africa occidentale e del bacino del fiume Congo, gli Yoruba, che sono stati ridotti in schiavitù tra più o meno il XVI e il XIX secolo, e poi sono stati deportati a Cuba. Nel corso dei secoli le credenze tradizionali africane si sono fuse con il cattolicesimo, con la religione dei colonizzatori spagnoli di Cuba, dando vita effettivamente alla santeria. Una caratteristica dei rituali della santeria è per l'appunto il sacrificio di animali, che si presume contribuisca a stringere un legame tra il praticante e gli spiriti ancestrali, capaci di soddisfare le sue necessità oppure di esaudire i suoi desideri. Cosa succede? Succede che Delia li segna a Santos, a Santos, che cazzo è? A Costanzo. Sì.
Ok.
Tra l'altro Delia fu anche arrestata a un certo punto, perché per l'appunto
qua stiamo diventando un po' true crime.
Ma infatti il fatto che tu abbia parlato di serial killer non era un caso, secondo
esatto.
me. Però per l'appunto lo insegna al figlio, e il figlio a un certo punto inizia ad ipotizzare una cosa, cioè chiaramente una teoria a prova di bomba,
cioè?
E cioè dice: ma allora, se un animale mi fa ottenere tanto. Ma quanto mi può far ottenere una persona? Capito? Quindi, vabbè, lui inizia a praticare e tra l'altro da lui non è che andassero proprio solo gli stronzi, cioè ci andavano anche
persone intelligenti,
sì, di alto profilo più che altro, tipo Florentino Ventura, che era il capo dell'Interpol messicana. Poi però lui effettivamente operava spesso e volentieri con malviventi e con criminali, perché avevano più bisogno, proprio per il mestiere che facevano, della sua protezione. Quindi, anche perché c'è una grandissima superstizione tra i criminali messicani, cioè proprio, non lo so, a me ricorda molto la mia famiglia, che si lancia il sale dietro le spalle quando cade.
Ah beh, sì, sì, certo.
Fanno queste cose qua.
Non passano sotto le scale, la crepa.
Assolutamente sì. Quindi, vabbè, comunque lui inizia a fare chiaramente un sacco di soldi con questa cosa, e ovviamente la mattanza di esseri umani diventa molto più prolifica, perché appunto più era richiesto, più si uccidevano persone, si sacrificavano gente. Ma la cosa che mi fa veramente stare un attimo con e su questo io vi chiederei, se ricercate poi la cosa, mandateci dei messaggi a Radio R18, perché sono molto curiosa, non ho trovato molto su di lei. Il fatto che appunto lui a un certo punto trova una compagna.
Ah,
trova una compagna.
Naturalmente non gli dice queste cose.
No, no, certo che gliele dice subito. Subito, ma perché lei è una studentessa universitaria che si chiama Sara Aldrete Villareal, che diventò appunto la sua ragazza. E quella figura lì non poteva essere più Jekyll and Hyde. Cioè, di giorno questa era cordialissima, studiosa, vinceva premi studenteschi, faceva delle cose bellissime, e di notte, di là dal ponte di Brownsville, era chiamata appunto o la padrina, in relazione a Costanzo, che nella definizione
era il padrino.
Oppure semplicemente la sua strega.
Cioè, mi sembra un po' la storia alla Joker e Harley Quinn, che lei è una psicologa naturalmente, e poi alla fine però diventa una torturatrice.
Sì, esattamente, diventa una torturatrice. In realtà lei era già arrivata quando iniziano i sacrifici umani.
Okay.
Perché, scusate, fino a quel momento, cioè diciamo che si sono un po' giustificati con il film The Believers, I credenti del male, diventa un po' la base fondante del culto dei narcosatanisti, e da lì che iniziano a compiere sacrifici umani, dicendo appunto, se sacrificare un porcellino d'India dona poteri speciali, allora sacrificare un essere umano,
figurati cosa mi dà.
Ma figurati, ci mancherebbe altro. Chiaramente avevano a disposizione la gente del luogo, fino a proprio l'apoteosi, quando si presenta l'occasione di poter sacrificare il biondo Mark Kilroy, cioè quello da cui siamo partiti, poverino. Secondo le loro stesse confessioni, i settari videro Kilroy avviarsi al ponte e cercarono di caricarlo a bordo di un pick-up, ma lui fuggì. Poi fu raggiunto da altri adepti a bordo di una vettura e trasportato al ranch, dove rimase per 12 ore, poveraccio, chiuso nell'automobile, ammanettato, gli occhi alla bocca bendati, con strisce di nastro adesivo. Raga, skippate di 15 secondi se siete al podcast, prima di essere appunto condotto nel tempio e ucciso a colpi di macete da Costanzo. Infine, cosa fanno gli adepti? Fanno quello che fanno ad altre vittime, cioè strappano la spina dorsale per farne collane protettive con le vertebre, bevono le bevande ricavate dalla bollitura dei suoi organi per santificarsi e proteggersi dalla polizia. Ironicamente, la morte di Kilroy segnò la loro fine. Ovviamente, una volta arrestati gli adepti presenti al ranch, le autorità praticamente braccano Costanzo, Villareal e altri membri della loro cerchia interna, e alla fine lo trovano Costanzo in un appartamento di Città del Messico. Chiaramente inizia a sparare dalla finestra appena vede la polizia. Mi sembra un atteggiamento sanissimo. C'erano anche con lui Villareal e altri due, Alvaro De Leon e Martin Quintana, che è stato uno dei suoi primi seguaci, nonché suo amante. Qua, quando le dico le ha tutte, cioè questo comunque, la santeria, l'abbandono, la madre strega, eccetera eccetera, pure omosessuale, pure bisessuale, cioè ce le mettiamo tutte in Costanzo. E quando fecero appunto irruzione, gli agenti trovarono Costanzo e Quintana morti, crivellati di proiettili da De Leon per ordine dello stesso Costanzo, in modo tale da morire insieme. Villarreal sfuggì al massacro, però fu arrestata e condannata. Probabilmente trascorrerà il resto della sua vita in carcere. Alla fine vengono arrestati più di 12 adepti, che comunque sono tanti. Alcuni furono condannati a pene comprese tra i 30 e i 60 anni di carcere, raga, 60 anni. Corre voce che molti altri narcosatanicos siano sfuggiti alla cattura e che Costanzo abbia praticato altri sacrifici umani con un gruppo non connesso alla famiglia Hernandez e al suo ranch. Però queste cose non sono mai state confermate, e anzi in realtà ci sono stati degli altri omicidi che vengono attribuiti erroneamente ai narcosatanicos, però in realtà Non c'è prova certa di questi legami, quindi diciamo che non, dopo, cioè, gli eventi del 2021, che sono appunto questi due omicidi,
non ci sono state
attinenza,
altre novità.
No, però questo è per dire che anche nel caso peggiore, cioè intanto è molto l'ho preso ad esempio perché sfata due miti, e cioè lui, che dovrebbe essere un caso umano, comunque una compagna la trova.
Ecco.
E se voi non ci riuscite, raga, fatevi due domande, mi viene da dire.
Mi sto guardando me interiormente.
Dai, cavolo, cioè voglio dire, lui comunque una compagna la trova, figura veramente fumosa, a mio avviso. Infatti, ripeto, se riuscite a trovare delle informazioni su Sara Villarreal, mandatecele, esatto, perché a me fa piacere. E poi perché effettivamente comunque i casi umani nascono da un passato non particolarmente lieto e da
un
contesto roseo,
naturalmente.
Sì.
Gli è mancato qualcosa, naturalmente.
Ma questo però, credo che sia la base della psicologia umana, cioè ti manca sempre qualcosa, no?
Però
tutti
non è una
ferita.
Non è una scusa, naturalmente, per reagire così, perché sennò si passa sempre per la scusa, non so se ti è mai successo, a quello gli facciamo fare quella cosa perché ha la madre, il padre o vive quella situazione particolare.
Ma in questo caso però comunque lui la viveva come normale la situazione. Io adesso è chiaro che non voglio cioè non ho voglia di prendere le difese di un serial killer, chiaramente, o di un capo di una setta, però è solo per invitarvi alla riflessione sul fatto che effettivamente tante cose dipendono tantissimo dal contesto socioculturale di una persona. Sta a voi cercare di interagire o meno con questo contesto qua, con questo bagaglio emotivo che si porta l'altro appresso, sperando che voi abbiate degli incontri con dei bagagli emotivi molto più gestibili rispetto a quello di Costanzo Adolfo de Jesus Costanzo e il padrino.
Sì, con tutti sti nomi, tutti di persone poi meravigliose, naturalmente, a parte una, naturalmente, che
stai parlando di Costanzo, immagino.
Non dirò chi, naturalmente, quale nome è il mio.
Mamma mia, no.
No, naturalmente.
Cioè, proprio su uno non riesco a passarti.
Su uno no.
Proprio
su Jesus non ce la facciamo passare.
Jesus, no. Su Jesus no.
Però,
Adolfo invece è tutto a posto.
Assolutamente. Cioè, insomma,
ha fatto anche delle cose buone, chiaramente. Mi sembrava. Ma avrà detto buongiorno a qualcuno.
Ma
anche
io
lui.
Gli sarei piaciuto, scusa, più bianco di me. Capelli grigi, però, che se non li tengo sono un po' biondi.
Sì, sì, tu saresti sopravvissuto. Io meno, però anche un po' sti cazzi, posso
sì,
dire.
Sì, in effetti, meno male che ci guarda da lassù, o no, chi lo sa, naturalmente.
No, secondo me no.
Da laggiù.
Ma no, secondo me neanche, semplicemente sarà mangiato dai vermi come tutti, infine. Questa è la mia filosofia di vita. Ma questo era il mio caso umano di oggi, che spero che vi renda un po' più umani.
E sentiamo questa canzone, allora.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse, portami domani, tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru, gli disse, portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru. Dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra
tra la 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 la, tra la la leru. Non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la 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 la, tra la la leru. Gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la leru. Ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Radio R18 e ti senti a casa.
Allora, non so effettivamente se possa essere considerabile un caso umano. Parliamo di più di 10 anni fa e c'era questa ragazza che mi cercava su Facebook, su Messenger ai tempi e mi faceva capire di essere molto interessata. E quindi niente, finalmente ci vediamo, usciamo, diciamo ci frequentiamo per un mesetto durante il quale poi effettivamente si arriva anche il dunque, e un bel giorno mi pianta in asso con un sms dicendomi: guarda, ho capito di essere ancora innamorata del mio ex. Penso il più classico dei cliché, ecco.
Fatto male o è proprio il sistema che... Sì, è vero. Mi chiedo, per l'età che ho, no? Sono fatto male io o il sistema che è tutto sbagliato e che va tutto storto?
Quindi i casi umani ne becchi?
Tantissimi. A volte cerco di correggere qualcuno e mi manda a stendere. O mi manda a fanculo, è vero. Mi dice: chi ti credi di essere? Perché, sì. A posto di ringraziarmi e dire grazie, scusa, no. Me ne dicono tutti i colori. Io dico: ma è impossibile. Mia madre mi riempiva di botte. Anche gli adulti per strada ti davano scoppolone.
Ma allora, uno abbastanza recente, però non so se è da poter considerare un caso umano, è che praticamente, vabbè, l'ho conosciuto su Tinder e praticamente lui mi ha confessato di non essere single, ma di essere in una coppia aperta e basta. Quindi poi, vabbè, è finita lì la conversazione, anche se in realtà lui comunque continua a chiedermi di voler uscire con me perché mi vuole conoscere, ma io gli ho detto che non ero interessata perché alla certa, voglio dire, se non abbiamo cose in comune anche meno, cioè non so perdere tempo. E lui mi ha detto: ma conoscere nuove persone non è mai perdere tempo, ma insomma vedi tu come vuoi. Quindi questa è, al momento fatti passare questa, e poi non so, se no puoi dire che il caso umano è che sono stata insieme ad un ragazzo per un anno e poi scoprire in futuro che era, come dire, bisessuale, forse etero, cioè forse omo. Ma questi due penso che poi ti possano bastare, se no al momento non mi viene in mente altro, ma nel caso ti aggiorno.
Allora, io non mi sono mai sentito personalmente un caso umano, per quanto sono praticamente certo che nelle varie interazioni sociali che ho avuto nel corso della vita, sicuramente qualcuno mi avrà definito tale. Viceversa, però, tendo a considerare un caso umano chiunque usi questo termine in modo troppo leggero, ecco, soltanto per magari etichettare qualcuno che non ha
E rieccoci dopo questi internisti nessuni, le nostre testimonianze da parte di persone qualunque, di ascoltatori, eccetera, eccetera. Bentornati sulle metafrequenze di Radio Re 18. Questi sono i dottori
Nessuni
Nessuni, sempre con Stefano
e
e
Emily,
grazie.
naturalmente.
E naturalmente no, cioè,
No, no.
io prestata così alla causa,
Che
votata
ogni
alla
tanto poi ci
causa.
viene a trovare anche naturalmente un
Un
qualcuno.
qualcuno che in realtà, infatti, questo è un po' il suo momento topico, nel senso che abbiamo, come sempre, siamo in chiusura di puntata e quindi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un altro dei dottori Nessuni, che è il dottor Notabene. Benvenuto, dottore, bentornato.
Buonasera, buonasera,
Buonasera, tutto
buonasera.
bene?
Oh,
Cioè,
sì.
l'unico dottore che ha bisogno di un dottore per sé.
No, 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 ma molto caldo, molto
Molto
caldo,
caldo.
molto caldo.
Dottore, la vedo agitato, che
No, no, ho
succede?
bevuto un caffè.
Ah, beh,
Ho
lei
bevuto un
ha bevuto un
caffè.
caffè, ma le sembra una buona idea?
Mi hanno offerto prima un caffè, mi hanno offerto prima un caffè, mi hanno offerto prima un caffè. Tre caffè, tre caffè,
Tre caffè ne hanno
tre
offerto.
caffè,
Non
tre
era.
caffè.
Ok, perfetto. Ok, perfetto. Dottore, la prossima volta dica no.
No, no, no.
Il no è una scelta. Il
No.
no è una
Però
scelta
l'ultima volta che mi hanno
onorevole.
offerto una camomilla ero sempre così.
Sempre così.
Sì.
Perfetto. Non
Sì.
beva niente, dottore.
No.
Lasci perdere.
Aria.
Ma senta un po', lei ha sentito un po' la puntata? Ha sentito che
Sì.
parlavamo di casi
Ma è
umani?
bellissimo, i casi umani. Io ne incontro tantissimi di casi
Cazzo, perché
umani.
lei invece è
No,
proprio.
ma io li incontro
Ah,
tutti i giorni, mi
certo.
guardano e mi dicono: io ho incontrato oggi un caso umano. Ah, mi dica chi è?
Chi è?
Non
Chi
ho
è?
capito
Sì.
ancora.
No, guardi, non sarò io a dirglielo, dottor
No,
Notabene. Non
no,
sarò
non me lo dica. Non me lo dica.
assolutamente io,
Non me lo
non ho il
dica.
cuore. Non ho il cuore di dirle chi è il
Non me lo
caso
dice
umano
neanche
nelle
mia
sue.
madre.
Meno male, signor. È ancora viva?
Sì.
Quanti anni ha? 200, 250?
Passo i 400.
Ah, cavolo, portati benissimo, devo
Sì,
dire, perché
sì, sì.
evidentemente è chiaro, buon sangue
Andiamogli a
non
salutare.
mente.
Ciao, mamma.
Ciao mamma, beh, mamma nota bene.
Mamma, non sta bene.
Senta un po', ha una prescrizione per casi umani con delirio di coerenza?
Sì, certo,
Una
naturalmente.
diagnosi?
Assolutamente. Allora, il paziente soffre di una combinazione esplosiva di intelletto ipertrofico e spiritualità fai da te.
Ah,
Un
bello.
incrocio tra Sheldon Cooper e Adolfo de Jesus Costanzo. Il primo crede che l'universo sia un'equazione che lo ama, e il secondo è convinto che Dio lo consulti per le decisioni di budget. Però entrambi mostrano i classici sintomi del caso umano metropolitano.
Perfetto, ci
Cioè.
sono dei sintomi proprio.
Certo. C'è allergia all'imperfezione, fede incrollabile nel proprio disagio e incapacità cronica di capacità perché nessuno li invita alle
Se l'incapacità cronica
feste.
di capire perché nessuno li invita alle feste, devo dire che mi ci riconosco molto anche io. Cura consigliata,
E
dottore?
due dosi di autoironia, stomaco vuoto, una passeggiata senza auricolari, possibilmente in un quartiere dove nessuno li conosce, meglio di no. Leggere un libro di filosofia senza fondare una setta dopo la pagina 30 e ammettere che non avere il controllo non è un fallimento, ma un weekend libero. Oh, oddio, il
Certamente,
weekend!
certamente, un weekend libero.
Certo.
Effetti collaterali ne abbiamo?
Lieve senso di smarrimento davanti alla normalità.
Alla normalità? Certo,
Normalità,
chiaro.
rari attacchi poi di tendenza, naturalmente di tenerezza non pianificata.
No, certo, quando ti capita la tenerezza è un
No,
casino, no? Cioè.
no, e possibilità di provare piacere, ma non capire tutto.
Sì, questo da monitorare con
Molta
attenzione, vedo.
attenzione, molta, molta attenzione.
Avvertenze, dottore, ci sono?
Certo.
Così, nel nostro bugiardino
Allora, non somministrare a chi cita
della.
Nietzsche,
durante i primi appuntamenti o correggere la grammatica di chi lo ama. Il caso umano tende a riprodursi nelle coppie intellettuali. Usare contraccettivi emotivi.
Quindi se conoscete Nietzsche, mi raccomando, non riproducetevi intanto, perché il rischio di casumanità è molto alto. E soprattutto mi raccomando, non correggete la grammatica del vostro partner, perché è fastidioso. E
molto,
lo dico da persona che lo corregge. Ha un promemoria da darci, dottor.
Sì. La follia e la genialità sono due fermate della stessa linea metropolitana. La differenza è che il genio scende un attimo prima, ma dimentica sempre l'ombrello.
E come non empatizzare con questo genio caso umano che dimentica l'ombrello anche se scende un attimo prima?
C'era una canzone che faceva "Oh, l'ombrello, meno male".
Dottore, guardi,
era una canzone della BTS, la cerca, la trova.
No, ma io non so se ho la forza di cercarla dopo che ha fatto anche il balletto. Voi signori non avete potuto vederlo, ma
proprio l'ombrello, meno male.
Ma meno male che non lo state guardando, perché è veramente una cosa che rasenta il
l'oblio.
No, stavo per dire il caso umano, in questo caso. Grazie mille, dottor Notabene, è stato un piacere davvero. Noi adesso torniamo con Stefano per salutarvi e darvi appuntamento. Bentornato Stefano.
Bentornati, grazie. Comunque il dottor Notabene l'ho visto un po' particolare oggi.
Un po' particolare.
Ma gli hanno detto che lui potrebbe essere il caso umano?
No, cioè io eviterei di dirglielo. È come andare a dire ad un bambino che Babbo Natale non esiste. Ma siete matti?
Ma Babbo Natale esiste.
Intanto sì, Babbo Natale
Emily,
esiste.
Babbo Natale esiste.
Babbo Natale esiste.
Esiste?
Esiste, sì, assolutamente.
Assolutamente. Non è mamma e papà che ti portano il 25 i regali.
Ma no, ma sono mamma e papà che non esistono in realtà. Esatto. Figurati, Babbo Natale mi cresce da quando sono nata.
Giusto.
No, al di là di questo non diciamolo al dottor Notabene, perché altrimenti non viene più qua e no, ci esatto. farebbe un grande dispiacere. Esatto. Però insomma, la prossima volta magari offriamogli della ketamina. Okay. O un sedativo
cioè,
per
facciamo
cavalli
un po' come a Milano. Cioè adesso ti faccio un po' il milanese, che gli offriamo un po' di qualcosina.
Un po' di cheta. Offriamogli un po' di cheta, va
però
bene.
Però naturalmente non la tagliamo con la tessera della Socio Coop, perché l'ultima volta che uno me l'ha tagliata con la tessera della Socio Coop, madonna, cioè ci vuole l'American Express d'oro.
Ah, ok. Per tagliare la cheta. A parte che io sono talmente poco esperta di droghe sintetiche che non ne ho assolutamente idea.
Ah, perché io lavoria. No, vabbè, cioè, ho quello sotto casa che me la offre.
Intanto noi siamo qua a casa di Stefano, sua mamma di là che cuoce meta.
Esatto.
E non lo sappiamo. E non lo sappiamo. Babbo informatico, mamma chimica, mamma Breaking Bad.
Salutiamo la polizia che ci sta salutando.
Salutiamo la polizia che ci sta ascoltando. Esatto. Sì, tanto chi cazzo ci caga a noi, Stefano. Siamo i due casi umani di questa puntata.
Tu ricordati che la prima puntata, quando sono venuto a Torino in radio, c'erano 6 volanti della polizia.
Madonna, vero, e abbiamo anche un podcast a testimonianza di tutto ciò. Che dire, si è fatta una certa.
Sì, direi.
Io ci leverei,
sì,
proprio
esatto.
Metterei qua il cazzo e ci leverei, esatto. Così,
ah,
per
bello,
dirne
proprio.
Una. Sì,
così tirarlo fuori in chat.
Esattamente. È stato un piacere essere qua con te, con voi sulle metafrequenze di Radio Re 18.
Esatto.
E direi
alla prossima.
Ma vogliamo lanciare
prima,
un piccolo
infatti,
appello.
Esatto, infatti abbiamo pensato che questa volta vi vogliamo lanciare il tema della prossima puntata, così naturalmente voi sul numero di Radio R18 naturalmente che dovete mandarci naturalmente messaggi vocali, scritte, quello che volete.
Sì, in realtà vorremmo proprio
sapere.
Ampliare la raccolta degli audio.
Esatto.
Per sapere anche che cosa per voi, anzi chi è per voi in questa puntata, cioè nella prossima puntata, chi è per voi il vostro eroe.
Esatto, la prossima puntata parlerà di eroi, quindi naturalmente sappiate che potete spaziare da quella volta che vi siete sentiti eroi, o che naturalmente avete conosciuto il vostro
io
eroe.
Io posso dire, lancio un guanto di
tu
sfida.
Tu ti sei sentita eroe?
Ma no, ma un cazzo proprio, ma secondo me nessuno si è sentito
nessuno
un eroe.
Nessuno vuole essere,
cioè,
Robin.
Alle tutte mezze seghe in ascolto, vi prego, se... Cioè,
ma,
adesso ditemela la volta
ma una
che vi siete sentiti eroi.
con una mezza sega fa un eroe?
No, fanno due mezze pippe.
Ah, ok, perfetto.
Cioè, proprio... Ah, cioè, ci facciamo la pasta al forno con due mezze seghe.
Perfetto.
Che ci dobbiamo fare? Niente, però, se vi siete sentiti eroi, guardate, mandatemi l'audio perché sono proprio curiosa di sentire le puttanate che dite.
Esatto, no, è vero, perché poi eroe, che cosa significa? Quindi, quando è che veramente hai detto, oh, io oggi ero meglio di Superman? Cioè, proprio...
oddio, dai, un paio di situazioni credo che qualcuno lo possa dire.
Allora io le voglio sentire.
Io vorrei tanto delle testimonianze da Medici Senza Frontiere in questo momento.
Certo, quelli,
così per uscire, l'artiglieria pesante.
Quindi sapete voi il tema, mandateci gli audio che naturalmente poi li vogliamo ascoltare.
E li mandiamo in diretta.
Grazie ancora, Emily,
Stefano e i dottori Nessuni. E noi ci lasciamo ascoltando cosa?
Mia Martini.
Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte.